Il radiogiornale.
Europa nella morsa di una canicola senza tregua. L'Italia corre ai ripari e torna alla cassa integrazione per chi lavora sotto il sole. Affitti sempre più cari in Svizzera, parte la sfida degli inquilini, lanciata un'iniziativa per fermare gli aumenti eccessivi. Divorzio a destra in Ticino, Lega e UDC si separano mentre il caso del 14enne conosciuto dal consigliere di Stato Zali finisce sotto la lente della gestione. Addio alla carta, da agosto in Ticino i permessi di soggiorno si richiederanno con pochi clic online. Sport, mondiali di calcio del Nord America, i portoghesi vincono 5-0 sull'Uzbekistan, ancora in corso Inghilterra-Ghana. Mercoledì 24 giugno, ben ritrovate e ben ritrovati al radiogiornale della mezzanotte e una buona notte da Raffaele Pedrazzini. In apertura una notizia dell'ultima ora: in Germania Deutsche Bahn ha fermato tutti i treni a livello nazionale per un problema al sistema di comunicazione radio. I convogli sono stati trattenuti nelle stazioni in attesa di chiarimenti tecnici. Non sono ancora note le cause del guasto né la durata dell'interruzione. Il blocco ha colpito l'intera rete ferroviaria tedesca. L'ondata di caldo estremo continua a stringere l'Europa. Partiamo dalla Svizzera, dove la pressione resta alta. Meteo Svizzera ha infatti esteso l'allerta di grado 4 su 5 a diverse regioni del paese. Nella giornata appena trascorsa si sono toccati 36 gradi a Ginevra, Basilea e Payerne, mentre nei prossimi giorni le temperature potrebbero salire fino a 37 gradi. Ma a preoccupare non è solo il caldo, anche la siccità e il calo dei livelli dei corsi d'acqua stanno creando problemi, con limitazioni ai prelievi già decise in alcuni cantoni della Svizzera orientale. Situazione ancora più estrema in Francia, dove la giornata del 23 giugno è stata la più calda dall'inizio delle misurazioni. In alcune località si sono superati i 44 gradi e 58 dipartimenti sono finiti in allerta rossa. Le autorità parlano di una situazione eccezionale. Dall'inizio dell'ondata di caldo si sono già solo in Francia contati 40 morti per annegamento, spesso giovani che hanno cercato refrigerio in zone non sorvegliate. E il caldo pesa anche sull'Italia. Il governo ha reintrodotto la possibilità di accedere alla cassa integrazione, cioè al sostegno in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le temperature estreme. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, mentre le città da bollino rosso sono salite a 17. Sentiamo la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
L'Europa si scalda e anche in Italia arrivano le prime misure per salvaguardare la salute, per estensione del salario dei lavoratori e delle lavoratrici più esposti ai pericoli del caldo. Il Consiglio dei Ministri ha ripristinato una norma che era già stata attivata negli anni scorsi, che riguarda l'accesso alla cassa integrazione proprio a causa, indica il decreto, di eccezionali ondate di calore. Chi ne ha diritto può contare sull'80% del salario per tutte le ore non lavorate, mentre sull'attribuzione del sostegno deciso dall'INPS, cioè dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, incidono diversi fattori. Oltre al caldo e all'umidità, i macchinari utilizzati, lo sforzo fisico, i dispositivi e gli indumenti che il lavoratore deve indossare per svolgere la sua mansione. Nel 2025 l'INPS ha registrato un totale di quasi 560 milioni di ore di cassa integrazione guadagni, sotto la cui voce figura appunto anche il caldo estremo. Un rapporto di Lancet Countdown, organizzazione di 120 esperti che monitorano il cambiamento climatico e le sue influenze, ha stimato che le ore di lavoro perse costano all'Italia 4 miliardi e mezzo di dollari all'anno.
Ed è notizia degli ultimi minuti che a Milano l'ondata di caldo ha nuovamente mandato in crisi anche la rete elettrica. L'aumento dei consumi legato ai condizionatori ha provocato anche questa sera dei blackout in diversi quartieri, da San Siro fino a San Giuliano. In Svizzera ora, dove gli affitti sono sempre più cari nonostante i tassi ipotecari restino ai minimi. Per questo l'Associazione Svizzera degli Inquilini ha lanciato un'iniziativa popolare che chiede regole più severe e canoni legati ai costi effettivi sostenuti dai proprietari. L'obiettivo è frenare gli aumenti considerati ingiustificati e rendere il mercato degli affitti più trasparente. Sentiamo da Berna Alessio Veronelli.
Sì, iniziativa sugli alloggi o contro affitti abusivi. L'Associazione Svizzera degli Inquilini ha consegnato 140.000 firme come lancio dell'iniziativa che chiede l'applicazione del mandato costituzionale che mira a lottare contro le pigioni abusive, denunciando la mancanza di un controllo sistematico per meglio regolare gli affitti e renderli conformi alla legge. L'iniziativa si pone poi l'obiettivo di porre un freno alla speculazione edilizia, secondo il principio per cui se gli affitti non rendono più in modo esagerato come ora, non ci sarà più una corsa ai terreni che a loro volta hanno ormai raggiunto prezzi inaccessibili. Negli ultimi 20 anni gli affitti sono cresciuti del 25%, i tassi ipotecari sono invece ora ai minimi storici e, documentano i promotori dell'iniziativa, ogni mese ogni inquilino in Svizzera paga 360 franchi di troppo.
In Ticino si riaccende il dibattito politico in vista delle elezioni cantonali del prossimo aprile. È infatti ufficiale la separazione tra Lega e UDC, che correranno con liste distinte per il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio. Pomo della discorda è il consigliere di Stato leghista Claudio Zali, che a detta dei democentristi non ha mai riconosciuto il grosso contributo dell'UDC nel garantire i 2 seggi in Consiglio di Stato, il suo compreso. La giornata di ieri è stata però anche segnata dal caso che coinvolge direttamente il consigliere di Stato Claudio Zali. La commissione della gestione del Gran Consiglio ha deciso di esercitare l'alta vigilanza sulla vicenda del 14enne detenuto alla Farera. Il caso è diventato politico perché Zali conosce sia il ragazzo coinvolto sia la madre. Si vuole ora chiarire se vi sia stata o meno una violazione del principio della separazione dei poteri. Il direttore del Dipartimento del Territorio ha così risposto. Sentiamo Alea Melchionda.
La conoscenza del fatto che un ragazzo di 14 anni si trovava collocato a tempo indeterminato alla Farera in correlazione a gravi fatti che ha commesso, certo, ma collocato a tempo indeterminato in uno stabilimento che è stato costruito come carcere per gli adulti.
Le si rimprovera anche di essersi mosso non rispettando la separazione dei poteri, non poteva segnalare a chi di competenza invece di agire in prima persona?
Non si è trattato da parte mia di chiedere assolutamente di negoziare o pretendere o suggerire la modifica di decisioni, in concreto quella di collocamento, ma semmai di segnalare che la Farera non è il luogo per collocare a lungo un minorenne.
Sotto traccia c'è chi li rimprovera di essersi mosso perché c'è una conoscenza dietro questo.
La conoscenza in realtà è stata l'occasione per questa persona di contattarmi. È anche l'unico caso di cui io sono venuto a conoscenza di un 14enne trattenuto così a lungo in collocamento alla Farera. L'avrei fatto veramente per qualsiasi 14enne.
La separazione dei poteri. Lei è cosciente di aver fatto un passo oltre una linea ben definita o secondo lei non è successo?
Secondo me non è successo. È venuto il magistrato dei minorenni, che non era neanche il titolare di questo incarico, per delle spiegazioni di ordine generale. Erano dei funzionari. Lo scopo della riunione era per me quello di sapere fino a quando doveva durare questa situazione per me non accettabile di collocamento di un 14enne in Farera e la ricerca della volontà di vedere se e quali soluzioni alternative potevano essere trovate a breve termine.
Rimaniamo in Ticino. Da agosto tutte le domande di permesso all'ufficio della migrazione potranno essere inoltrate interamente online. La nuova procedura, presentata ieri, completa il processo di digitalizzazione e permetterà di eliminare definitivamente formulari cartacei, stampe e spedizioni postali. Sentiamo Silvia Gada, capa della sezione della popolazione del Canton Ticino.
Tutti i documenti, tutti i controlli che sono attualmente in vigore sono ancora confermati. Quindi per il rilascio di un permesso per frontalieri c'è il controllo svolto dalla Polizia Cantonale, per il rilascio di permessi BLG indipendenti svolti dal Servizio Nuove Entrate e il casellario rimane anche un documento che è richiesto e va semplicemente caricato e poi fa parte della documentazione da valutare.
In Francia la salma dello storico Marc Bloch è entrata al Pantheon, mausoleo dove la Repubblica rende omaggio alle sue figure di spicco come Voltaire, Rousseau, Victor Hugo e Émile Zola. Professore, soldato nella Prima e nella Seconda Guerra Mondiale, poi resistente, Bloch fu arrestato, torturato e fucilato dalla Gestapo nel giugno del 1944. La cerimonia, voluta dal presidente Macron, ha avuto anche un forte significato politico. La famiglia dello storico aveva chiesto di evitare ogni recupero ideologico, in particolare da parte dell'estrema destra. Per Macron, Bloch resta una coscienza repubblicana e un difensore della verità storica. RG24, ora la pagina sportiva con Patrick Locatelli.
Sì, iniziamo dall'ultimo risultato che ci ha regalato pochi minuti fa il Mondiale di Calcio, sia lo 0-0 tra Inghilterra e Ghana. Boston è terminata con un punto per parte dopo che gli inglesi all'esordio avevano sconfitto in una delle partite più spettacolari sin qui della Mondiale, la Croazia. Dunque Inghilterra che frena contro la formazione africana, in precedenza nettissimo invece 5-0 del Portogallo ai danni dell'Uzbekistan con doppietta di Cristiano Ronaldo che lo erge a unico giocatore ad aver segnato in 6 mondiali. Le prossime partite saranno alla 1 Panama contro Croazia, alle 4 Colombia contro Repubblica Democratica del Congo e poi in serata tornerà in campo la Svizzera, alle 21 a Vancouver contro il Canada. In palio c'è la vetta del gruppo B, alla stessa ora anche Bosnia Erzegovina e Qatar. A Wimbledon invece sono in corso le qualificazioni, nel secondo turno tocca alla ticinese Remy Bertola provare a raggiungere l'ultimo stadio, quello che dà accesso al tabellone principale. Avversario del 27enne l'austriaco Rodionov, Jerome Kim sarà opposto alla danese Holmgren, Gillette Eichmann invece nel tabellone femminile se la vedrà con la canadese Andreescu.
Grazie Patrick Locatelli e buonanotte. Prima di concludere, uno sguardo alle previsioni del tempo. Anche nei prossimi giorni, tempo in prevalenza soleggiato, con cumuli pomeridiani in montagna seguiti da possibili rovesci o temporali isolati. Al nord massime di 37 gradi e al sud di 35. L'informazione torna tra meno di 60 minuti, sempre in diretta su Rete 1. È anche fruibile ad ogni momento sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. Per il momento è tutto e il radio del radiogiornale della mezzanotte termina qui. Da Raffaele Pedrazzini e tutta la squadra del radiogiornale, con Mauro Benzoni alla regia, a voi tutti un cordiale augurio di una serena notte.